perché a tutti noi fa piacere uscire dai nostri recinti e comunicare in ambiti più ampi. E poi grazie soprattutto perché in realtà noi come passesoglie, cioè come servizi sociali o sociosanitari di prima accoglienza, di pronta accoglienza, quindi che accolgono persone senza filtro o con un filtro minimo, in realtà in questo momento siamo in mobilitazione, ci stiamo agitando, perché i nostri servizi sono sotto tiro. Credo che tutti abbiate sentito il caso della chiusura del dormitorio di via Ghedini. Si prospettano chiusure di altri dormitori, qui vedo in sala alcuni operatori che se ne occupano direttamente e spero che poi prenderanno la parola per dirci meglio cosa accade. Nel campo delle tossicodipendenze stiamo a vedere, ma a livello nazionale già stanno accadendo delle cose. L'ultimo fatto più recente è la chiusura di un drop-in, che è appunto un centro di uno di accoglienza a bassa soglia a Bologna. È stato chiuso con un preavviso di 48 ore e oggi ha tra l'altro gli operatori in cassa integrazione. Quindi è un momento caldo, insomma, quindi credo che sia importante parlarne. Mi sono ritrovata molto nell'intervento di Terry, di Gianni, perché anche l'esperienza del coordinamento degli operatori a bassa soglia vede nel lavoro sociale, nei lavoratori, un punto che a noi piace definire di responsabilità pubblica. Lavoratori, operatori che non solo portano avanti i loro compiti quotidiani, ma in qualche modo si sentono di assumersi la responsabilità di ciò che i loro servizi producono, e anche una responsabilità più ampia riguardo alle politiche sociali dentro cui i nostri servizi operano. Il coordinamento è nato ormai 9 anni fa, è un'esperienza auto-organizzata, è nato dal basso, con una caratteristica molto forte, a mio avviso, che ha mantenuto durante tutti questi anni e che io, come dire, propongo un po' come modello perché continua a convincermi, che è quello di essere un coordinamento di operatori e non di servizi. Questo vuol dire che noi abbiamo avuto la grande occasione, la grande opportunità di lavorare insieme, intanto tra pubblico e privato, e poi tra tante professionalità diverse. Nel nostro coordinamento ci sono dal medico all'operatore pari. L'operatore pari è quell'operatore che lavora nei nostri servizi avendo come proprio bagaglio quello dell'esperienza personale, del vissuto personale. Quindi questo è stato importante ed è importante perché in un certo senso fa piazza pulita di alcune divisioni che a volte ci affliggono e mette invece al centro i nostri servizi, il nostro lavoro e i nostri utenti, ed è questo un po' il punto di forza. Noi siamo nati un po' con una doppia intenzione che io definisco professionale e politica, e credo che questo sia importante, anche questo che lo vada nella direzione di quello che Terry ci proponeva prima. Questo vuol dire che noi ci siamo messi insieme per lavorare meglio, come si dice con frase abusata, per lavorare in rete, cioè per ottimizzare tra di noi, a partire dal basso, dalle nostre pratiche, il nostro lavoro, e al contempo siamo nati vedendo noi stessi come un attore politico, perdonatemi questo termine un po' pomposo, che aveva nella difesa dei propri servizi e nella promozione di un certo modo di intendere un servizio un po' il suo obiettivo. In questi anni siamo scesi in piazza più di una volta per difendere i nostri servizi in alleanza con i nostri utenti, l'abbiamo fatto quando c'era la giunta Ligo per difendere soprattutto i servizi di bassa soglia nelle tossicodipendenze che erano sinceramente minacciati. L'abbiamo fatto l'ultima volta insieme agli amici di Sociale in Movimento quando si è trattato di sollevare la questione dei dormitori. A me sembra molto, come dire, puntuale parlare di servizi a bassa soglia nel contesto di un discorso di difesa della democrazia, perché i servizi a bassa soglia sono una porta d'ingresso nel sistema del welfare, costruita per quelli che sono i gruppi sociali più fragili e soprattutto per quelle persone, per quei soggetti che il sistema del welfare nel suo complesso seleziona o giudica non meritevoli di accedere a questo sistema. In un certo senso la nascita dei servizi a bassa soglia, che io collocherei insomma la metà degli anni 90, è stata, credo di dare una definizione corretta, una sorta di autoriforma di un sistema che a un certo punto appariva troppo selettivo rispetto ad alcune figure sociali. E quindi un'autoriforma nel senso della possibilità di accesso. Io credo che questo tema della selettività del welfare sia un tema assolutamente all'ordine del giorno. Lo è sempre stato, perché non è da oggi che vige e aperto un dibattito sulla meritevolezza del welfare. È un discorso vecchio, ci troviamo da molti anni a ragionare su chi sono i poveri che meritano e i poveri che non meritano. Siamo torturati da un dibattito in cui le persone in situazioni di fragilità e di bisogno vengono divise tra vittime e responsabili. Non sono parole mie, sono parole di un dibattito tecnico-politico sul welfare, laddove le vittime sono quelle che in qualche modo subiscono per qualche deficit o per qualche ragione di situazioni di difficoltà. I responsabili insomma sono quelli che magari un po' se la vogliono oppure non si attivano abbastanza. Ecco, nel lavoro di bassa soglia, in un certo senso noi abbiamo sempre inteso rovesciare questo dibattito e usare al posto di meritevolezza, attivazione, dimostrare l'attivazione e quant'altro, abbiamo sempre preferito utilizzare un termine, un approccio che è quello della validazione, che vuol dire essere capaci di riconoscere, rinforzare e validare in qualche modo legittimare le risorse di ognuno, per quanto minime, e le scelte di stile di vita di ognuno, per quanto diverso da quello che noi possiamo avere in mente o per quanto diverso da quello che è il nostro stile di lavoro. Allora, voi capite che lavorare sulla validazione con questa accezione è una parola e un concetto che io ho imparato leggendo gli scritti di Basaglia, quindi no, credo che ci capiamo bene su questi termini. Lavorare con questa accezione e lavorare con un'accezione che si basa quindi sui diritti e non tanto sul meritare alcuni livelli di assistenzialismo entra spesso ed è entrata spesso in tensione, a volte anche in contraddizione, con un sistema complessivo che invece della meritevolezza e della selezione fa la sua legge. E lo fa sempre di più, perché in epoca di grandi tagli della spesa pubblica, evidentemente la selettività del sistema va alle stelle e per questa selettività vengono trovate delle ragioni in questa gerarchia. Quindi prima c'è l'imperativo del tagliare, bisogna scoprire dei criteri nuovi di selettività per tagliare, a questi criteri di selettività ex post si danno dei nomi e per cui si dice che alcune categorie, alcuni gruppi, alcuni comportamenti, alcuni livelli di reddito, eccetera, eccetera, non meritano l'accesso al sistema di welfare. Ora, il sistema delle basse soglie è in questo momento in estrema contraddizione col sistema nel suo complesso. Lo siamo sempre un po' stati, ma ci sono stati anni molto positivi in cui questo elastico, sempre teso tra favorire l'accesso e un sistema che invece era selettivo, questo elastico sempre teso ha dato nel tempo anche dei buoni risultati, cioè delle aperture anche nelle altre soglie del sistema. E io credo che noi abbiamo avuto anche delle grandi soddisfazioni su questo, perché se solo pensate a tutta la partita della tossicodipendenza, noi lì abbiamo dovuto lavorare contro una selettività che era soprattutto e prima di tutto di tipo morale. L'approccio morale alla selettività del sistema di welfare è una questione molto importante, Molti dei nostri utenti non accedevano non perché tecnicamente non avessero questo o questo o quell'altro standard, no? Ma non accedevano perché avevano un certo stile di vita ed era quello stile di vita a essere il blocco. Allora, per esempio, in questo campo io credo che noi abbiamo fatto un grande lavoro e siamo riusciti a mettere anche in circolazione una cultura diversa. Quindi questo lo dico per non essere sempre solo depressivi. Io credo che in questi anni abbiamo costruito delle cose, abbiamo anche trasformato, per questo parlo di autoriforma dal basso. Però non c'è dubbio che negli ultimi anni, soprattutto in questo momento, la situazione è molto difficile e l'elastico teso, questo elastico della contraddizione tra libero accesso e selezione, veramente io credo rischia di spezzarsi o si sta già spezzando. E questo mi sembra, e questo io lo chiamo un problema di democrazia, perché è un problema di accesso al welfare. In che situazione siamo? Ma io credo noi stiamo correndo due rischi diversi in questo momento. Un rischio è proprio quello della chiusura to court di alcuni servizi per questione di spesa, perché a volte i nostri servizi vengono considerati antieconomici. È buffo perché quello che viene considerato antieconomico è per quello che secondo noi è il valore aggiunto di questi servizi, cioè il lavoro relazionale. Perché entrare in una bassa soglia non vuol dire solo ottenere qualche bene, qualche servizio, peraltro pochi, perché le basse soglie erano, sono povere, hanno poco potere, erano molto poco, ma oltre ad aiutare a consentire l'accesso al sistema, le basse soglie direi spesso per molte persone sono l'unico luogo in cui la persona incontra il pubblico e in qualche modo viene accreditata. Quindi per noi sono anche luoghi non solo di accreditamento di bisogni, che se no non vengono accolti da nessun'altra parte, ma sono anche luoghi di accreditamento di cittadinanza. E questa a me sembra una cosa importante. Allora, molti di questi servizi rischiano la chiusura. Ho fatto l'esempio di Bologna, cioè ci sono degli esempi qui a Torino, c'è cioè una situazione disastrosa a Napoli e così via. Noi anche come coordinamento stiamo cercando di disegnare un po' una mappa, insomma di tenere sotto controllo in qualche modo quello che sta succedendo. Devo dire che a molti, ad alcuni anche dentro il welfare, queste chiusure non dispiacciono, perché noi siamo portatori di nuovi utenti alle altre soglie del sistema e molti ci dicono non è il momento di portarci nuovi utenti, tanto non li possiamo accogliere. Quindi siamo entrati anche in contraddizione paradossalmente con questo. Chiusura vuole anche dire altre due cose. Una molto generale, l'accento solo per farla breve, poi se la riprendiamo nel dibattito mi fa piacere. Ed è che noi in qualche modo abbiamo sempre parlato dei nostri servizi come non solo qualcosa di utile alle persone che li frequentano, ma anche come qualcosa di utile alla collettività nel suo complesso, nel momento in cui c'è questo accreditamento di cittadinanza e nel momento in cui in quei servizi si costruisce un minimo di legame sociale che se no non sarebbe costruito in nessun altro contesto. Allora, abbiamo sempre visto noi stessi i nostri servizi anche come una sorta di servizio alla comunità nel suo complesso, no? Un servizio alla possibilità di convivenza. Ora, questo argomento che noi abbiamo spesso speso pubblicamente per dire non chiudeteci e che qualche volta ha avuto ascolto anche presso chi nulla se ne importa delle condizioni di vita dei più fragili, ma magari se ne importa della propria sicurezza, allora questo era un argomento convincente. Ebbene, mi sembra che negli ultimi anni questo argomento non sia più convincente, cioè è un'arma in meno che noi abbiamo nel difendere questi servizi, perché è già passato un altro modello, è passato il modello, diciamo così, securitario. Quindi non è che se noi chiudiamo viene meno uno strumento importante di governo della società, delle sue contraddizioni e dei suoi conflitti, perché ce n'è già un altro di modello, c'è già un altro dispositivo, che è quello del controllo a livello securitario, della repressione, quello che con uno slogan, ma è uno slogan, guardate, molto vero, si chiama passaggio dallo stato sociale allo stato penale. E questo noi lo stiamo già vedendo. In Italia non si studiano tanto queste cose, anche se noi abbiamo già delle grandi evidenze, perché non è un caso se noi abbiamo 63.000 detenuti in Italia, non ne abbiamo mai avuti, e se noi incrociamo i grafici dei reati e delle detenzioni, beh, non tornano i conti, perché le detenzioni crescono in maniera esponenziale, i reati no. Allora, ci sono già delle evidenze, in Italia si studiano poco queste cose, io ho un ricordo molto forte, e ve lo dico perché secondo me questo è un aspetto molto importante di uno studio che secondo me rimane ancora insuperato, che è quello di Louis Vacan sullo stato penale negli Stati Uniti, dove questo nesso, abbattimento del welfare, meno accesso di alcuni strati e aumento a dismisura dello stato penale, è un'evidenza eclatante. Allora, se noi non ci saremo più, tutto sommato, pazienza, si governeranno le contraddizioni in questo altro modo, però su questo io penso ci sia da fare una riflessione veramente, veramente importante, veramente urgente. La seconda aspetto che riguarda la chiusura dei nostri servizi, che guarda anche Torino questo discorso, si dice chiudiamo, ma in realtà anche ottimizziamo, no? Per esempio sui dormitori si dice va bene, chiudiamo due, però poi complessivamente ne allarghiamo un altro, assembliamo, mettiamo assieme. A parte che questo è ancora da, io voglio vedere se è vero che non diminuiranno i posti letto, non ne sono così sicura. Ma in ogni caso qui c'è un'altra questione preoccupante, che l'eccesso di accorpamento crea nuova istituzionalizzazione. Guardate, non è lo stesso ospitare una persona in un dormitorio che abbia la sua ventina di posti, con un certo numero di operatori, con delle professioni educative all'interno che riescano a lavorare dando uno sguardo al futuro, una prospettiva, investendo sulle persone, o ospitare le stesse persone in un dormitorio di 120 posti con mezzo educatore. Io non credo che sia la stessa cosa, non è la stessa cosa dal punto di vista della presa in carico, dell'accoglienza, ma non è la stessa cosa neanche dal punto di vista proprio dell'approccio del lavoro sociale. Noi tra di noi scherziamo dicendo vabbè, andremo a finire come a Verona. E a Verona cosa è successo? Che nel dormitorio della città la figura professionale cardine è un mondiatore, perché è un luogo dentro cui sono accatastrate molte persone, non è più un luogo educativo, no? Proprio perché non c'è più un'idea di mobilità da questo primo transito, non c'è l'idea di transitare da questi primi servizi di accesso per poi viaggiare verso altri livelli, c'è l'idea di, no? Di contenimento. E allora tutto sommato basta mondo e poi, perché pagare tra educatori è antieconomico, pagare tra educatori. Allora, su questo io credo valga la pena fare una riflessione, perché è una riflessione che non riguarda solo gli ospiti di questi servizi, ma come governiamo la nostra società, perché poi dico una banalità perché tutti voi me lo insegnate, ma insomma il welfare è fatto di diritti conquistati, ma il welfare è anche una forma di governo di una società, soprattutto di una società complessa. Se ci viene meno, non possiamo fare a meno di chiederci come la governiamo questa società così frammentata. Insomma, questa è una domanda strategica, secondo me, molto importante, a cui noi abbiamo cercato di dare una risposta piccola. Il secondo rischio è invece quello della perversione del nostro mandato di lavoro. Cosa intendo? Intendo che magari noi restiamo aperti e attivi, ma proprio perché il sistema sopra le basse soglie è sempre meno accogliente, più selettivo e lavora sempre di più sulla meritevolezza, noi rischiamo non di offrire un transito ai nostri utenti, ma rischiamo di offrire un luogo dove vengono occultati e dove possano ristagnare tranquillamente, magari senza dare molto fastidio. Questa è una perversione del nostro mandato di lavoro, che invece è quello della promozione. E francamente vorrei dire che questa perversione mi preoccupa forse anche un po' di più della chiusura tout court dei servizi, perché, come dire, un operatore sociale credo faccia veramente fatica, o forse addirittura non può accettare, di un mandato di occultamento, un mandato semplicemente di contenimento. Ora, che fare in questa situazione? Io stasera vengo anche molto per ascoltare, perché siamo tutti in difficoltà sulle risposte. Io mi sento di dire che cosa abbiamo, perché io credo che come operatori in generale, in particolare parlando degli operatori dell'assessoria, noi abbiamo un giacimento, un patrimonio da spendere, che è quello delle competenze accumulate. Cioè, io penso che in tutti questi anni veramente noi tutti abbiamo imparato a lavorare anche con le persone più difficili, anche con le persone il cui capitale individuale è tendente a zero, e siamo riusciti a costruire il legame sociale con loro. Ora, questo per me è una cosa straordinaria, di cui sono stata sorpresa io stessa nel corso della mia esperienza, e credo che sia un patrimonio sociale incredibile, e sarebbe importante pensare meglio, ragionare meglio su come spenderlo. Penso poi che noi abbiamo costruito un'infinità di contatti, negoziazioni, contrattazioni, qualche volta anche conflitti, ma anche buone mediazioni con gli altri servizi, quelli che lavorano ad altre soglie, e io mi immagino le migliaia di accompagnamenti che abbiamo fatto ai nostri utenti in questi anni, con una fitta rete di relazioni che si sono costruite tra servizi e tra operatori, e mi chiedo, insomma, anche questo è un patrimonio importante, proviamo a spenderlo. E la terza cosa che penso che abbiamo è, come dire, questo forte senso di responsabilità pubblica rispetto al nostro lavoro, per cui la disponibilità a mettersi in moto, a mettersi in circolazione e ad assumerci prima persona un discorso pubblico su questo. Ho ancora 2 minuti. Ecco, dicevo all'inizio che il percorso di nascita e crescita delle basse soglie è stato una sorta di autoriforma dal basso. Lo ribadisco, ci sentiamo i fratelli piccoli del percorso della psichiatria, meno importanti, meno visibili, ma un po', insomma, io credo che possiamo essere apparentati in qualche modo. Ecco, in questa fase qui, anche un po' alla cornice che ha tratteggiato Grendena all'inizio, in questa fase qui io penso che questa capacità di autoriforma dall'interno del lavoro sociale non ci basti. Sono pessimista su questo, e intendo con questo dire che ci serve di nuovo un ambito politico. Io guardate, vi racconto questa cosa proprio come un pezzettino di autobiografia, perché io per molti anni ho ritrovato nel lavoro sociale, che riuscivo a fare con una forza innovativa e trasformativa spesso soddisfacente, ho trovato in questo lavoro sociale una politicità intrinseca. In qualche modo, lo dico diversamente, ho creduto di fare davvero politica facendo il lavoro sociale con questa accezione di responsabilità pubblica, e ho pensato di riuscire a trasformare qualcosa. In questo momento qui non penso più questo, credo che noi siamo un po' sotto scacco su questa cosa, e mi viene da dire ho bisogno di nuovo di politica, e con una difficoltà che non so bene dove farla, ma siccome siamo qui stasera presumo che sia un problema condiviso, e ho bisogno di politica perché ci sono alcuni nodi assolutamente da affrontare su quel piano. La faccio breve, ne dico solo 2 o 3, insomma, per capirci. E uno, secondo me, è quello che accennava qualcuno anche prima rispetto alla 328, eccetera, eccetera. È difficile immaginare di promuovere accesso al sistema di welfare se in assenza di un quadro minimo di garanzie. Noi possiamo fare i salti mortali, essere bravissimi, stare in relazione con chiunque, ma insomma, se non c'è qualche certezza di l'idea, questo letto, come vogliamo chiamarlo, insomma, un quadro di minima certezza da quel punto di vista è veramente difficile. E questo era un discorso sul piano politico. Un altro discorso sul piano politico, secondo me, riguarda una questione grande che ci sovrasta tutti, non saprei come riuscire a metterci mano. Ma è fondamentale, che è la questione cosiddetta del trade-off, cioè il fatto che il pensiero dominante, non a caso è un pensiero liberista dominante, è quello che il welfare e lo sviluppo non si sposano, anzi sono in contraddizione, cioè se io investo troppo in welfare sottacco risorse a un discorso di sviluppo. Guardate, questo è un problema di base politico che io credo noi abbiamo, non so come possiamo in qualche modo metterci mano, perché qui abbiamo a che fare con le politiche globali, abbiamo a che fare con un indirizzo preciso delle politiche comunitarie. Dopo l'agenda di Lisbona 2000 le cose sono cambiate, no? L'Unione Europea ha espresso altri punti di vista e ha messo in competizione il welfare con lo sviluppo. Ora, finché noi non riusciamo a rifare questo discorso, dimostrando anche a livello locale che invece il welfare è motore e garanzia di sviluppo, se non riusciamo, cioè in parole povere, a fare un discorso culturale, no? Quindi a rimettere in piedi un discorso culturale per cui fare un po' il welfare non è uno spreco o un lusso in tempi di crisi, ma viceversa è una modalità di riavviare anche lo sviluppo, credo che troveremo poche persone disposte ad ascoltarci. E questo credo che sì, questa è una questione grande, ripeto, ma è una questione credo che dobbiamo in qualche modo mettere in agenda. Chiudo, però volevo chiudere leggendovi parole non mie. Ma per questo te la leggo lo stesso. Perché secondo me è interessante proprio per spiegare la nostra idea di basse soglie, quando dico perversione della missione, no? Di essere luogo di transito oppure un luogo di occultamento. E molto pomposamente prendo a prestito questo termine di eterotopia da Foucault, no? Foucault diceva ci sono dei luoghi che sono diversi dagli altri luoghi e possono chiudersi in se stessi, ma possono anche favorire il transito e l'apertura rispetto ad altri spazi. E lui diceva sono eterotopie i teatri, ma anche le carceri, sono eterotopie i manicomi, ma anche i battelli. E allora volevo chiudere con questa metafora che secondo me parla abbastanza bene di quella che è la mission che noi ci sentiamo, non quella che ci appioppano. E Foucault dice questo: se si pensa che dopo tutto un battello è un frammento di spazio galleggiante, un luogo senza luogo, e che è affidato al contempo all'infinità del mare, e che di porto in porto, da una casa chiusa all'altra, si spinge fino alle colonie per cercare ciò che esse nascondono di più prezioso nei loro giardini, allora voi comprendete perché il battello è stato per la nostra cultura non solo il più grande strumento dello sviluppo economico, ma anche la riserva più grande dell'immaginazione. Il naviglio è l'eterotopia per eccellenza. Nella civiltà senza battelli i sogni inaridiscono, lo spionaggio rimpiazza l'avventura e la polizia rimpiazza i corsari. Grazie.